Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Buongiorno e bentornati al podcast della Voce di Venezia. È un po' che non ci sentiamo, ma siamo tornati con Mondo Creativo dopo l'esperienza nella storia della fantascienza che abbiamo concluso. Abbiamo deciso di fare un episodio dedicato a un film considerato mito del cinema e soprattutto per una battuta famosissima di Paolo Villaggio, e stiamo parlando ovviamente della corazzata Potemkin, che, diciamocelo finalmente, non è una cagata pazzesca. Siamo qui ovviamente con il nostro compagno di viaggio Tony Marra.
Ciao a tutti e benvenuti.
E allora, abbiamo deciso di fare questo episodio perché?
Allora, perché è bello sfatare certi miti. Tra parentesi, sulla corazzata Potemkin ce ne sono un po' troppi dal mio punto di vista. Chi ci segue da un po', abbiamo fatto ti ricordi un po' di qualche mese fa, è meglio il libro o il film, perché anche quello lì è diventata un'affermazione ormai mitica. È sempre meglio il libro, quando invece noi abbiamo fatto per far capire che non è sempre così. E adesso c'è la corazzata Potemkin, che è famosa esclusivamente per una frase, quella che dice Fantozzi, Paolo Villaggio, nel secondo tragico Fantozzi di Salce. La corazzata Potemkin, non con la P, è una cagata pazzesca, e poi ci sono stati i famosi 92 minuti di applausi. Praticamente il 99% delle persone conosce questo film semplicemente per quella battuta. Ho detto Potemkin non a caso, perché in realtà in quel film molti lo ignorano volutamente o meno, in realtà non si parla della Potemkin, ma di un fantomatico film, la corazzata Potemkin, diretto da un non è mai esistito Einstein. Tutte le scene che si vedono in quel film in realtà non sono tratte dal capolavoro di Einstein, ma sono state girate a Roma direttamente per il film, con lo stile del cinema muto, ovviamente. Dunque, in realtà molti pensano di averla vista, di conoscerla, ma non hanno mai visto neanche un fotogramma. E ci sono tanti, tanti miti da sfatare su questo film e su questo autore, che era amatissimo. E considerate che era amato anche da Walt Disney. E considerate che Walt Disney odiava i comunisti. Cioè, veramente li odiava. Invece Einstein, era anche comunista, ha fatto parte dell'Armata Rossa, e il padre invece stava dall'altra parte con gli zaristi. Di conseguenza era comunista, lui credeva in questa ideologia. Eppure, quando andò negli Stati Uniti, era tanta l'ammirazione che Walt Disney, che fa film totalmente diversi da Einstein, e lo accolse. Potete vedere tutta una serie di foto che ci sono sul web. Era amatissimo poi da Brian De Palma e da Spielberg. Brian De Palma poi ne ha fatto una famosissima citazione negli Intoccabili.
La scalinata.
Sì, quella lì della famosa della scalinata. Cioè, è un autore che ha lasciato un segno veramente indelebile. Ricordiamo, c'è un famoso libro scritto di Einstein, Lezioni di cinema, che tuttora si studia nelle facoltà dove si studia cinema. Dunque, non è un film da liquidare semplicemente con una frase e 92 minuti di applausi, insomma.
E diciamo che non è quella mattonata megagalattica che ci hanno fatto credere, perché stavo guardando e in realtà la versione... Sì, varia dai 75 minuti agli 80, ai 67, ai 72, a seconda della versione, quindi non è niente di mega gala, 8 ore.
La mia edizione è di circa 73 minuti, e poi varia se è stato aggiunto qualche minuto, qualche decina di secondi, hanno fatto, che ne so, le didascalie un po' più lunghe, o... oppure se viene mandato a 24 o 25 fotogrammi al secondo. E considerate che l'originale era circa 18 fotogrammi al secondo. Infatti c'è anche da parlare di questa cosa. Molti non riescono a vedere i film muti per quell'effetto che viene chiamato spesso effetto Ridolini, cioè che camminano accelerati, che ben si adatta alle scene slapstick e ai cortometraggi comici tipo quelli di Stanley Olio o Charlie Chaplin. In realtà negli anni 20 i film si vedevano a velocità normale perché venivano mandati a 18 fotogrammi al secondo. Poi con l'avvento del sonoro i film vengono mandati tutti quanti a 24 fotogrammi al secondo e in televisione addirittura a 25, dunque che c'è un'ulteriore accelerazione. È per quello che si crea quell'effetto Ridolini che qualcuno non riesce a vedere. Però insomma purtroppo a meno che non hai un programma che ti permette di diminuire esattamente della percentuale di velocità, purtroppo lo dobbiamo vedere così. Però bisogna fare anche uno sforzo di fantasia e capire che quello non era un effetto voluto dagli autori. E da come, guarda, c'è veramente tantissimo da parlare di questo film. Diciamo, allora parliamo tenuto dal contesto storico. Innanzitutto è ambientato nel 1905, quella che viene chiamata la prima rivoluzione russa, che finì malissimo. Però che era dove sarebbe dovuta, avrebbe dovuto vederla come cartina tornasole, che c'erano dei grossi problemi nell'impero russo di quel periodo. Quando nasce, tecnicamente nasce con la Domenica di Sangue del 21 gennaio di San Pietroburgo, dove era stata organizzata una manifestazione molto pacifica per presentare allo zar una petizione per avere dei nuovi, per avere più diritti. Invece lo zar e compagnia gli fecero una imboscata, misero in sottassedio la città senza avvertire. Di solito si mette sotto assedio e si dice: se fate questo vi spagliamo addosso. Invece no, non dissero a nessuno, partì il giorno dopo questa manifestazione pacifica e fu una strage. E cannoneggiarono, spararono indistintamente su chiunque, uomini, donne e bambini, senza nessuna. Si parla, le fonti dello zar dicono sui 130 morti, purtroppo si parla di qualche migliaio di gente trucidata.
Teniamo conto che il film è stato fatto 20 anni dopo, cioè nel 25.
Sì, nel 25, proprio per ricordare, anche perché la Corazzata Potëmkin, che è una storia vera, l'ammutinamento è avvenuto nel giugno del 1905, sempre collegato a questi fatti. Altra cosa, cioè in quegli anni c'era la guerra contro il Giappone, una guerra che la Russia perse, e perse anche discretamente male, e sul suolo russo, poi tra parentesi. Praticamente perse quasi tutte le battaglie, ci fu la famosa battaglia di Tsushima, una battaglia navale che è entrata nella storia, dove i giapponesi, che ricordo erano usciti dal Medioevo pochi anni prima, nel 1868, e massacrarono, distrussero praticamente quasi tutta la flotta, due terzi della flotta del Baltico. Fu un atto di bullismo. Loro ne uscirono con pochissime perdite, loro mi sembra gli affondarono 21 navi, una cosa terrificante. Furono costretti a dar la vinta al Giappone. Era una guerra che nessuno voleva, tra parentesi comunque c'era una grossissima povertà, c'erano differenze tra ricchi e poveri veramente tanti, la ristorazione era molto ricca e se non eri un ristoratico eri praticamente un morto di fame, diritti c'erano pochissimi e era un paese molto molto arretrato. Considerate che avevano tolto la servitù della gleba appena nel 1861, però ovviamente non è che una cosa del genere fai una legge e spadisce. La mentalità era ancora quella, cioè era passato molto poco, non esisteva praticamente, il Parlamento non esisteva, era tutto in mano a Consiglio Imperiale, che era scelto per quasi per la maggior parte dallo zar e allo zar. Alla fine di questa rivoluzione, il quale diciamo l'apice fu probabilmente forse proprio l'ammutinamento della Potëmkin, alla fine concesse una Duma, che non era un vero Parlamento, ma ma diciamo un'assemblea che poteva dare delle informazioni allo zar, ma aveva in realtà pochissimi poteri. Poteva essere sciolta anche senza motivo, cioè praticamente lo zar scendeva la mattina, batteva il mignolino a una sedia, si incazzava e scioglieva la Duma. Infatti le prime due furono sciolte per futili motivi, una la terza appena riuscì a lavorare un pochettino e la quarta poi si autosciolse quando scoppiò la rivoluzione del 1917. Il popolo non aveva praticamente voce in capitolo, e il potere era praticamente assoluto e la povertà era veramente, veramente sparsa un po' a piene mani, a profusione, insomma, da questo punto di vista. E questo qui era diciamo, il contesto storico a grandi linee. E arriviamo al 1905, al giugno, quando i membri della corazzata decisero di ammutinarsi dopo l'ennesimo sopruso, cioè furono costretti a dover mangiare carne visibilmente avariata, piena di vermi. E loro lo fecero presente, mandarono gli aristocratici che non mangiavano quella robaccia, mandarono il medico di bordo che disse: no, no, ma queste sono appena delle larve di mosca, basta dargli una lavata di acqua marina, perché fino all'epoca si credeva l'acqua marina era una panacea di qualsiasi cosa e è buonissima da mangiare. Loro si rifiutarono di mangiarla per protesta e loro, molto democraticamente, dissero che chiunque non mangiava sarebbe stato fucilato. E effettivamente li stavano veramente per fucilare. E da qui non scoppiò la famosa rivolta dove buttarono tutti quanti in mare, uccisero, mi sembra, 8 ufficiali, compreso capitano e il medico. E andarono, si diressero ad Odessa, e dove portarono, diciamo, in trionfo morì il capo della rivolta, Vakulin Chuk, credo, spero di averlo pronunciato bene. Lo portarono al porto di Odessa, lo esposero al pubblico con una frase scritta: morto per un piatto di minestra. E scoppiarono dei tafferugli importanti e lo zar decise di mandare la flotta a cannoneggiare, molto, molto signorilmente, direttamente tutto Odessa e affondare la corazzata Potëmkin e sparare con cannonate in allegria cioè l'intera città. Che comunque già era stata martoriata appena i tafferugli scoppiarono. La polizia zarista fece esattamente quello che avevano fatto a San Pietroburgo, cioè spararono e cannoneggiarono su chiunque, tra i quali la famosa scena della scalinata. Che tuttora viene chiamata anche scalinata, all'epoca si chiamasse ancora scalinata Richelieu, dedicata al governatore di Odessa del 700. Adesso viene chiamata la corazzata Potëmkin. È stata restaurata, cioè è diversa, però cioè è ancora visibile se si va ad Odessa, insomma. Dimmi.
Che tra l'altro la famosa scena in realtà doveva essere girata tra le vie della città, tra i vicoli, in realtà poi
Sì,
cambiò.
perché effettivamente una cosa doveva essere fatta nelle vie, però di notte, perché in realtà avvenne di notte. Ma per limiti tecnici all'epoca non si potevano fare grandi riprese, soprattutto riprese importanti, cioè dura un bel po', insomma, dura diversi minuti, e scene così non si sarebbero potute fare con la pellicola, non era abbastanza, non c'erano metodi per illuminare. Considerate che o si utilizzavano grossi fari, ma con la luce naturale era impossibile girare in quel periodo. Dunque si decise di farla di giorno e farla in un ambiente anche abbastanza grande. La scalinata è bella grande. Le cineprese dell'epoca erano cineprese grosse, pesanti, farle girare in mezzo ai vicoli Odessa tecnicamente non si sarebbe dovuto fare, ma lui lo fa veramente in maniera veramente egregia. È una sequenza molto ritmata. E Eisenstein comunque sia per l'ammutinamento, le scene dell'ammutinamento che per le scene dei tafferugli che avvengono ad Odessa fa un montaggio molto concitato scegliendo metodi sequenze di pochi secondi, 3, 4, 5 secondi con un montaggio molto ritmato. Questo per far capire che non è assolutamente un film lento, non dura 3 ore perché viene detto nel secondo Radio Fantozzi che il film dura la bellezza di 18 bobine. Le bobine avevano una durata di circa 10 minuti, dunque stiamo parlando di 180 minuti di film. No, il film come è molto più e non è affatto lento. È veramente molto veloce negli accadimenti ed è molto facile anche da seguire,
Sì,
non ci
esatto.
si annoia quasi mai. È tutto molto conciso, molto veloce e il montaggio tende a tenere vivo lo spettatore e cerca anche di farlo partecipare. Allora, nel film si parla di montaggio analogico, Eisenstein è uno dei primissimi a dare molta importanza al montaggio. Il cinema quando nasce nel 1896, uno erano film molto brevi, di pochissimi minuti, non c'era praticamente montaggio. Il primo a utilizzare il montaggio ovviamente è Méliès, perché ovviamente per poter fare gli effetti speciali come venivano fatti all'epoca bisognava per forza fare dei piccoli montaggi. Ma il montaggio moderno nasce intorno al 1915 e viene inventato da Griffith, che inventa il montaggio come lo conosciamo noi. Non era una cosa così scontata all'inizio. Eh? Ci sono diversi tipi di montaggio, il montaggio parallelo, il montaggio alternato. Un esempio di montaggio parallelo è quello lì, la famosa scena del padrino, quando Michael sta facendo il battesimo del nipote in chiesa e il montaggio si salta alle altre scene dove vengono uccisi i vari capi mafia. Dunque, sono per far capire che sono sequenze che avvengono più o meno
Momento.
nel stesso momento, però ovviamente in luoghi diversi ed è una scena assolutamente iconica, cioè si stacca un momento, sì, c'è la scena che fanno il battesimo, tac, e muore, c'è una scena dove ammazza uno, si torna e questo qui è il montaggio parallelo, cioè sono diverse micro storie che comunque creano una sequenza ben più ampia. Poi c'è anche, per esempio, il montaggio alternato, dove si alternano delle sequenze che poi coincidono in uno stesso momento. Il primo ad averle utilizzati nel 1903 è Vita di un pompiere americano. È un breve corto di pochi minuti dove c'è la parte dedicata alla donna che sta dentro al palazzo che sta andando a fuoco e c'è la parte dedicata al pompiere che si sta preparando per andare a salvarla. Dunque si vede alternate due storie che poi convergeranno nello stesso momento, ma un esempio che ne so, potrebbe essere un esempio fittizio: sono due persone che si preparano a un duello, ognuno si prepara a modo suo da una parte, poi si stacca, si va dall'altra parte e poi per poi arrivare al montaggio. Il montaggio è una cosa importantissima per creare le storie e per narrare nel cinema. Praticamente quasi da sempre. E Seneca, c'è anche un famoso esperimento di un regista russo, Kuleshov, nel 1920, che fece questa sequenza, prese un attore muto e gli fece un primo piano di diversi minuti fisso. Dopodiché, quando in Moviola, in mezzo a questa sequenza di diversi minuti, ogni tanto metteva dei brevi fotogrammi che non c'entravano niente, tipo un piatto di minestra fumante, o altre cose, quando lui vede una bambina dentro una bara e altre cose di questo tipo. È stato fatto vedere a delle persone e delle persone, nonostante l'attore non recitasse, in realtà stava fermo, non cambiava mai espressione, associava, grazie a questi fotogrammi, quando per esempio c'era il piatto di minestra e poi si vedeva lui, primo piano lui, loro associavano, riusciamo a vedere che l'attore aveva fame. E quando vedevano la scena con la bambina nella bara, associavano che c'era mestizia, tristezza e cose di questo tipo qua. Erano tutte cose che associavano, ma l'attore non le stava recitando, erano state indotte nella persona semplicemente con il montaggio. Con Eisenstein parliamo invece di un nuovo tipo di montaggio che viene chiamato il montaggio delle attrazioni. E si può vedere tranquillamente anche nella corazzata Potemkin, dove, per esempio, una sequenza quando avvengono i taffedugli, la rivolta a Odessa, e lui la fa, e fa vedere insomma i soldati che sparano. Ci sono ben due madri, addirittura non ce n'è una sola,
Esatto.
che perdono i figli. E in sequenze veramente molto dure per l'epoca, perché c'è questo bambino che gli sparano tranquillamente in allegria, come se niente fosse, e poi si vede la folla che lo schiaccia, che gli passa anche sopra.
Si schiaccia la mano, lo capisco proprio.
Sì, c'è proprio la dove gli schiacciano la madre in questo bambino, lui prende e va verso i soldati e i soldati non hanno pietà, e c'è anche l'altra madre che perde il bambino nella culla e cade questa culla qui. C'è per esempio, ci sono in mezzo a queste tre sequenze di pochi secondi in cui si vedono dei leoni di marmo, ce n'è uno addormentato, uno che si sveglia e uno che sta in piedi e ruggisce. Ovviamente che cosa voleva star dimostrare? Il popolo
Che sveglia.
che si sveglia in questo modo. Perché lui che Eisenstein credeva che bisognava creare tramite il montaggio, bisogna rendere partecipe, cioè ti dovevi sforzare a capire che cosa sta avvenendo. Che cos'erano il montaggio delle attrazioni? In quella praticamente nella sequenze base venivano messe delle sequenze che tecnicamente prese di a parte non c'entravano niente. In Sciopero ne utilizza una famosa, che è il suo primo film, con Sacha Baron Cohen, nel secondo film, utilizza durante lo sciopero, anche lì molto molto violento, dove la polizia poi fa un massacro. Vengono inseriti delle macellazioni prese da un mattatoio degli animali che vengono macellati. Cioè, in sequenza prese da parte non significa niente. Messe all'interno dell'azione prendono un significato metaforico. Cioè, praticamente sta a significare quello che vuole dire in questo modo, quello che sta avvenendo, cioè un massacro di innocenti in un mattatoio. Infatti, gli animali vengono macellati, e senza far vedere dunque persone che vengono massacrate. Tu, spettatore, associ quello che sta avvenendo a un mattatoio, dunque a una strage insensata. E dunque ha delle regole perché si chiama montaggio delle attrazioni? Perché nel flusso narrativo vengono messe queste sequenze, vengono attratte che con il loro significato metaforico tendono a sottolineare l'azione. È molto molto innovativo per l'epoca, vengono utilizzate e è un sistema che viene utilizzato tuttora da questo punto di vista.
Poi
Insomma,
c'è l'esempio l'uso del quello che viene chiamato cos'era, cinepugno, cioè il primo piano, ad esempio,
cinepugno, esatto, il cinepugno.
sull'urlo della madre, sulla donna con gli occhiali
viene uccisa con una sciabolata che gli stacca gli occhiali e gli taglia l'occhio, i famosi cinepugni, cioè cercano a tenerti, di tenerti sveglio, di vedere la cosa. Comunque quello che lui tendeva a rendere il pubblico partecipe. Dunque, quando c'erano queste sequenze, eri tu che gli dovevi dare il significato, se no sarebbe stato fin troppo facile fare un montaggio perfettamente lineare dove succede questo, questo e questo, e dunque è facile anche che ti cada l'attenzione. E il film comunque in 73 minuti l'attenzione la tiene sempre desta. Un'altra colpo di bravura è sempre ad Odessa, la polizia zarista non viene mai presa, per esempio, con i volti. I volti sono sempre in controluce, non si vedono mai. Oppure vengono presi solo in dettagli, per esempio, quanto marciano in maniera sistematica, dunque prende soltanto le parti i piedi che marciano, oppure vengono presi in campo lungo, dunque non li vedi
Modo,
mai.
un modo per renderli molto impersonali, praticamente.
Molto impersonali per rendere tutto quanto molto impersonale e funziona, cioè il film non annoia mai, dunque per questo io consiglio sempre di vederlo e gli altri io li becco sempre, infatti quando qualcuno ma la colazione di giornali che è? Sì, ma quanto dura? Dura 3 ore, è noiosa, di qua, di là, no, ovviamente non l'hai mai vista, non c'è un montaggio che ancora adesso fa scuola.
Altro è un film che è suddiviso in atti, è proprio
In
diviso in
5 atti,
cinque atti,
sì.
Uomini e Vermi, Dramma sul ponte, Il morto chiama, Scalinata di Odessa e Una contro tutte. Doveva essere in realtà un episodio di una mega film di
Sì,
otto film.
no, però in realtà sì, il fatto è che furono costretti a velocizzare anche la produzione perché volevano farlo proprio per il 20° anniversario, cioè dunque alla fine doveva essere anche un film più lungo questo qui, però e alla fine hanno deciso di fare solo questo e lui poi farà direttamente il film Ottobre, legato ovviamente all'Ottobre Rosso. Tra parentesi poi comunque alla fine lui non farà nemmeno troppi film, un po' per mania di perfezionismo. Ma poi anche perché a un certo punto cominciò a essere un po' inviso al regime e addirittura alcuni film, soprattutto quando lui fece il viaggio negli Stati Uniti, non la presero molto bene, a un certo punto lo richiamarono, tanto che lui non riuscì neanche a finire il film che stava facendo in Messico, che era Lampi sul Messico, e un po' non riuscì a finirlo perché finì il budget, mentre stava cercando il budget l'hanno richiamato, vedi, di tornare a casina. Infatti il film Lampi sul Messico uscì qualche anno dopo con un montaggio non suo, però lui accettò, insomma. Mentre poi furono fatti altri film con il girato che lui fece in questo periodo, però lui non accettò mai, non riconobbi mai come suoi. E considera che l'ultimo film, quello della trilogia di Ivan, purtroppo è rimasto incompiuto e praticamente fu sequestrato e in buona parte andò addirittura distrutto. Dell'ultimo film, l'ultimo che uscì addirittura La congiura dei Boiardi, che era il secondo capitolo, non fu mai approvato dalla censura russa. E trovò un po' di difficoltà negli ultimi anni a trovare finanziamenti e a fare i film come li voleva lui. Diciamo che Stalin non lo amava troppo. Nonostante poi Alexander Nevsky fu un grosso successo, diciamo che oggi, a mio avviso, è il suo capolavoro, quello del grande eroe russo che distrugge gli invasori teutonici, i cavalieri teutonici, alcuni secoli prima, che secondo me è assolutamente il suo capolavoro. Consiglio di vederlo, è anche un film sonoro, dunque parlato, dunque se qualcuno ha dei preconcetti nei film muti, Questo qui, insomma, è anche un film parlato ed è un film straordinario per come diretto.
La corazzata si trova online gratuitamente, ho visto.
Trova gratuitamente, si trova che io ovviamente ce l'ho nel cofanetto fatto dalla General Video, però insomma vedetelo e vedete insomma che non è quello che... Ma poi tra parentesi io, loro in realtà non volevano parlare tanto male del film, ma di quello che c'era intorno al film della Corazzata Bulldog, che era visto quasi come una cosa cristologica, cioè una cosa intoccabile, ormai o quale non si doveva parlare. E infatti, soltanto che alla fine hanno creato questa specie di mostro, sul quale poi col tempo c'è anche Vogliaggio ci ha anche un po' giocato sopra. Insomma, io anni fa vidi un'intervista ai sceneggiatori, a uno degli sceneggiatori, è stato girato, sceneggiato a quattro mani, ovviamente da Villaggio, da Luciano Salcialce, che era il regista. E poi da gli altri due che sono Benvenuti e De Bernardi, che sono grandissimi sceneggiatori che hanno lavorato con tutti i più grandi. Adesso io purtroppo non sono riuscito a ritrovare questa intervista, non mi ricordo neanche se era con Benvenuti o De Bernardi, in cui alla fine dicevano il film è straordinario, è quello che c'era, chi ne parlava, che erano insopportabili. E infatti inventarono anche il famoso cinefilo Guido Baldo Maria di Cardelli,
Cardelli.
è diventato purtroppo sinonimo stereotipo di tutti i cinefili. Allora io ricordo sempre gli stereotipi hanno sì un fondo di verità, ma il cinefilo non si rivede in quello, cioè il cinefilo vede tutti i tipi di film, di tutte le epoche e di tutte le nazioni, il vero cinefilo. Non è il fissato in fiaffi a vedere film cecoslovacchi, ma sottotitolati in tedesco. Cioè, è una veramente riduttivo, insomma, da questo punto di vista. Possiamo anche un po' parlare, giustamente, dire anche due parole sul secondo Tragico Fantozzi, che ha reso famoso, anche se in maniera sbagliata la corazzata, insomma. Allora, devo dire a scanso di equivoci che secondo me il secondo Tragico Fantozzi è un grandissimo film, cioè lungi da me dire pieno di trovate geniali, c'è una cattiveria di fondo che è tipica di Villaggio, che forse poi negli ultimi film è andato un po' a scemare, è diventato semplicemente il Fantozzi, è diventato semplicemente un qualcosa tipo Willy Coyote. Negli
Esatto.
ultimi film era diventato qualcosa tipo, invece era una i primi Fantozzi erano veramente un ritratto feroce di tutte le tipologie degli italiani,
Tra l'altro, secondo
da
me il secondo era quasi meglio del primo.
probabilmente sì, probabilmente molte delle sequenze più iconiche legate a Fantozzi ci sono tutti quanti nel secondo. Dunque, probabilmente sì, forse ha raggiunto l'apice probabilmente nei primi tre. Poi c'è qualche cosina, un po' di qua, un po' di là, gli ultimi non onestamente li ho trovati veramente brutti e dimenticabili. E si potevano fare. Comunque è un film veramente straordinario, cioè proprio è pieno di personaggi veramente indimenticabili, e questo è un pregio del film. Non ti annoia mai, lo segui in continuazione, rimani sempre. E ovviamente non si può, ogni buon cinefilo non può non parlare di Guido Baldo Maria di Cardelli,
Vabbè.
che sì, è ovviamente uno stereotipo. Veramente uno stereotipo portato veramente al limite, però comunque è una cosa che ti rimane quella sua. Non guardate, guardate intorno che cosa ne pensano gli altri, è proprio annegato nella sua mania, e non volersi rendere conto che in realtà veramente massacra le balle a tutti quanti, insomma, obbligare alle persone a vedere film, però sottotitolato in tedesco. Cioè, fantastica la scena quando lui si sta per preparare per vedere la partita con la famosa Peroni da 66 ghiacciata e frittatona di
Tipo,
cipolle.
stacca il telefono, Pina, stacca il telefono.
Ma prima che vai qua. lei gli dice, il lupo Sisio, gli dice, insomma, dobbiamo andare a vedere un film, in circolazione era lui, no, però è sottotitolato in tedesco, come se fosse questo lo rendesse più fruibile, e comincia poi tutto il resto fino a qui alla famosissima battuta, i 92 minuti di applausi. È comunque una scena fantastica, meravigliosa. Certo, poi ha veicolato degli stereotipi assolutamente negativi, cioè che il cinema muto, il cinema d'essai faccia schifo, che sia noioso, che duri tantissimo, anche quanto non lo dura, quanto dura effettivamente poco. Cioè, oggi un film di 73 minuti manco li fanno più.
No, anzi, siamo arrivati adesso a questa cosa, che se lo spettatore, il film dura meno di 2 ore e mezza, soldi buttati.
Sì, e poi spesso e volentieri cioè, si vede proprio in alcuni, soprattutto in alcuni film di azioni americani, purtroppo no, cioè tecnicamente i film più noiosi dovrebbero essere drammatici, ma in alcuni film di azione vedo che le sequenze di azioni vengono stiracchiate all'inverosimile, cioè veramente all'inverosimile, cioè sequenze azioni che prima si potevano fare in 2-3 minuti dovrebbero essere concitate, durano 15 minuti, 20 minuti, cioè creando l'effetto opposto, invece di mantenermi sveglio riescono a farmi addormentare, è una cosa non normale. Io anche amo il cinema di azione. Come ogni buon cinefilo, il cinefilo ama un po' tutti i generi. Poi certo ha il genere preferito, il genere che, per esempio, io il musical non è che lo apprezzi moltissimo, tranne perché certi concetti alla base non mi piacciono, però io ho anche tra i miei film preferiti anche dei musical. E niente, a volte tendono a durare un po' troppo certi film di azione quando non ce ne sarebbe ovviamente bisogno.
Un'azione, no, non so se alla fine l'hai recuperato, ma un esempio di scena d'azione stirata all'infinito c'è nell'ultimo Indiana Jones.
Ah,
La
sì,
corsa con
no, l'ho
le
recuperato, sì, l'ho recuperato.
con il camioncino lì, con l'ape lì, con il cavolo che è infinita, infinita.
Sì, ma poi quest'ape, cioè, non si distrugge mai, che se la sequenza durasse poco, uno non ci si mette nemmeno a pensare a queste cose. Ma quanto comincia a durare tra minuti, 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 e l'attenzione cala, e comincia a dire, oh, ma che cavolo, ma davvero è successo questo? Ma questo non lo colpiscono mai? Ma sta cosa non si distrugge mai? Invece se con sequenze più veloci, diciamo che la sospensione della credulità è più facile da mantenere. Invece adesso
Esatto.
veramente sembra di vedere dei videogiochi. Mi piacciono anche i videogiochi, per carità, però se voglio vedere un film, vedo un film, se voglio vedere un attacco alla PlayStation, non, cioè io continuo a vedere delle cose abbastanza separate, devono essere due esperienze molto, molto diverse. Il nuovo Indiana Jones, qualche sforbiciatina e qualche ritoccatina a certe scelte di sceneggiatura, anche perché insomma diciamo che c'è un film, nonostante non sia un brutto film, cioè abbastanza godibile, migliore del penultimo, qualche sequenza l'avrei tagliata e un po' riscritta, un paio di colpi di scena, se vogliamo chiamare, riscritti proprio paro paro, insomma, da questo punto di vista. Non so a te che cosa ti ha lasciato il secondo Tragico Fantozzi, se
Ma
qual è la
io
cosa.
c'è stato un periodo che credo di averlo guardato proprio in loop. Oppure mi prendevo e mi guardavo solo determinate scene. Perché, come dici tu, secondo me ha veramente lasciato dei personaggi pazzeschi, cioè i famosi tre Scotch. è riuscito veramente a identificare personaggi che tu incontri nella vita reale, secondo me. Cioè il collega come Fini, il collega come Calboni, il collega come... C'erano tutti quelli, cioè ce li hai davvero.
Sì, Calboni, per esempio, Villaggio mi sembra di dire che sia uno dei personaggi che gli è meglio riuscito in assoluto. cioè il personaggio che Zerbino con i potenti è cattivo con chi sta appena un pelino sotto, quello che vuole ostentare, quando vi è la scena del night. Quando vanno al night e poi per tornare via, andare via 18 taxi, non mi ricordo quanto avevano preso, c'è proprio l'assurdità, c'è veramente l'assurdità perché deve dimostrare anche quello che c'è, cioè quello che non è, perché lui non è una persona particolarmente ricca, però insomma lo deve far vedere a
Oppure
tutti.
quando vanno a Cortina che saluta tutti, nessuno lo conosce, ma lui fa sembrare
Esatto,
che.
veramente.
E poi fa
Poi
uscire.
vabbè, la contessa Mazzanti, come si chiamava? La contessa e Serbelloni, Mazzanti,
Mazzanti viene dal mare, che poi fa uscire quel lato del ma io sono campione, sono stato nazionale di sci. Cioè, ti obbliga veramente a no, aspetta, fermiamolo un attimo, dimostriamogli che anch'io posso. Tra l'altro, io avevo letto anche, perché ho avuto la fortuna che negli anni 68-69, quando aveva scritto il romanzo, mio zio lo regalò a mio papà e mi raccontava che lo leggeva di sera e rideva da solo. Io l'ho recuperato, effettivamente c'è proprio anche una grande scrittura anche nel romanzo. Cioè, tu ridi, sarà perché forse io sono una generazione che poi si è rivista prima il film e quindi si vede proprio si riesce a immaginare la famosa scritta Il capo è uno stronzo nel cielo, ma è descritta in maniera eccezionale.
Sì,
Oppure.
ma si vede, infatti, Villaggio è anche sceneggiatore, si vede che comunque i suoi film sono sempre scritti bene, cioè non c'è una sequenza scritta male, i dialoghi sono perfetti, i personaggi funzionano alla grande. Certo, questo fino a arrivare a un certo punto dove diventano veramente delle macchiette tipo la Willy Coyote, ma secondo me portato troppo all'eccesso poi ha snaturato i personaggi, secondo me nei primi film erano veramente, veramente perfetti, insomma.
Secondo me gli serviva anche il regista, cioè Salci alla fine era un ottimo regista, cioè,
No,
magari che lo
infatti.
limitasse, che lo frenasse forse.
Il fatto è che alla fine, quando tu lavori sempre intorno a un argomento, intorno a personaggio, il personaggio, gli argomenti tendono sempre a finire di quello che stavano dicendo lì nascono soprattutto per dire un qualcosa, dopo che l'hai ripetuto 3, 4, 5, 6, 12 volte, alla fine forse è giusto mandare in pensione e pensare altro. Ma vabbè, come si diceva Si alza il vento di Miyazaki, il massimo del periodo florido creativo dura una decina d'anni, e effettivamente i primi film coprono questa cosa. È difficile, sì, che un autore scriva molto e sia tutto di altissimo, altissimo livello. Cioè, se fai 50 film, alla fine la porcata la fai, e alla fine
Esatto.
smetti di dire cose interessanti, e spesso e volentieri ti incartocci a dire sempre le stesse cose in maniera diversa, però alla fine sono sempre le stesse cose. Guardiamo per esempio un Woody Allen che ha fatto veramente tantissimi film, ma ti rendi conto che più va avanti e i film dimenticabili diventano sempre, sempre di più. Io ci sono dei film. Cioè, ha dei picchi eccezionali. La maggior parte dei film importanti li ha fatti negli anni 70, negli anni 80, dopodiché ha cominciato ogni tanto a fare dei film assolutamente dimenticabili, con dei picchi. Per esempio, ha fatto un Match Point, che è un film strepitoso,
Ma se non ricordo male, lui fece un accordo con Spielberg per un film all'anno. Lì
sì.
fu una cavolata allucinante.
Addirittura in un paio di anni riuscì a fare due film all'anno. E non è che la creatività funziona così, devo fare un film all'anno. Cioè, a volte uno può anche soprassedere, ma veramente questo film. Per esempio, io ci sono dei film che ho visto che manco mi ricordo di Allen.
Ogni tanto mi capita, fa, ah, ma anche
Ah, ma
questo è di
questo è
Allen.
Allen, vero? Ma sì, lo ha di Allen, ma sì, ma l'avevo visto, ma non. No, per esempio, Misterioso omicidio a Manhattan, io l'ho visto, mi ricordo un paio di sequenze, il film Ti giuro, se mi dici adesso, ma la trama. Aspetta, proprio per vedere, perché è un film che ho dimenticato. Per carità, sono sempre film piacevoli da vedere. Forse l'unico veramente brutto è quello con Benigni.
Mamma mia, che roba. Quello
Un po' da tutti, non so che cavolo gli è venuto in mente
non ha, quello cos'era? Roma in Love, no, si chiamava Roma in Love, no,
Rome with Love.
mamma mia, io non salvo nulla di quel film lì.
Vabbè, ci sta, e comunque ha fatto veramente tanti, 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 tantissimi film. Insomma, ci sta, insomma, del filmetto brutto, ne ha fatti diversi, però comunque, vabbè. Ripeto, ogni tanto la zampata Match Point è il signor film, è un film che non si dimentica e non ha una sequenza fatta male, e attori, vabbè, lui è un grandissimo direttore di cose. Cioè, siamo partiti da Eisenstein e siamo arrivati a parlare di Allen. Vabbè, insomma, alla fine sono chiacchierate, speriamo di non
Esatto.
annoiate con queste digressioni che sembrano non c'entrano niente, però la storia del cinema alla fine, sì, come tutte le storie, insomma, si legano, sono sempre legate a qualcos'altro, che sono legate a qualcos'altro, e così via. Io spero di aver fatto venire curiosità di vedere la corazzata Potionkina. Date un'occhiata anche a tutta quanta la filmografia di Eisenstein, recuperate anche lezioni di cinema che si trova in rete, devo scaricare in rete. Se vedete anche di recuperare, secondo me, su Eisenstein anche il Castoro, che è stato scritto da Aldo Grasso, che è un bel. Adesso mi dicono che non li fanno più i Castori, era una collana molto
Bella,
famosa,
sì.
dedicata a tutti i grandi registi. Ne ho un bel po', insomma, nella mia libreria. È un libro molto interessante. E anche abbastanza facile da leggere, di conseguenza, piccolino, insomma, come voi non potete vederlo perché questo è un audio, noi invece ci vediamo anche in video. Consiglio di recuperarlo, comunque, almeno il Castoro di Aldo Grasso, recuperatelo
Ma
assolutamente.
come dicevamo all'inizio, d'altra parte, se è studiato ancora adesso a distanza di
È un
100
motivo,
anni.
un motivo ci sarà, insomma, e se è apprezzato veramente trasversalmente, insomma. Cioè, tantissimi hanno fatto delle citazioni, ci sono citazioni anche Spielberg, del cinema di Eisenstein, pur avendo fatto sostanzialmente pochi film, perché poi alla fine i lungometraggi completi sono appena 8. Cioè, dunque, parliamoci, insomma, anche perché comunque Modi è abbastanza giovane, ebbe un infarto a 50 anni mentre stava facendo il suo nuovo film, dunque non ha avuto tantissimo, tantissimo tempo per girare, insomma.
Esatto.
E questo.
E con questo ci salutiamo e salutiamo il nostro compagno di viaggio anche per oggi, Tony Marra, e ci sentiamo al prossimo.
Raccomando, se qualcuno ha qualche richiesta da fare, lo scriva nei commenti sotto. Nella voce di Venezia, sulla pagina Facebook, dove volete,
Esatto.
fatelo sapere e vediamo di accontentarvi, insomma.
Esatto, noi anche per, non sembra, ma vogliamo parlare anche di film moderni.
Parleremo anche di film moderni,
Ve lo
insomma.
giuriamo che lo facciamo. E con questo ci salutiamo e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.